Ecco, direi che l'ora è giunta. Ecco, fatemi premettere due cose due. Una, io ho fatto più di 400 conferenze qui al Planetario, mai ho fatto una serata completamente dedicata a Urano. Voi direte allora chissà come no, no, anzi, ci mancherebbe. Abbiamo assemblato un certo numero di cose che ci sembrano particolarmente interessanti e lo sono. Cosa numero due, diciamo che la mia voce è stata bastonata dai miei nipoti, per cui se c'è qualche defiance e mi tocca bere, scusate. Ecco, mi preme, prima di iniziare, dare un occhio, ma un occhio serio, al cielo di questa sera, perché la Luna, la vedono tutti, ma qui sotto cosa c'è? C'è il pianeta Marte e siccome, perfetto, e siccome la Luna si muove un po' di più rispetto a Marte, domani e anche dopodomani, Luna e Marte si baciano. Bellissimo. E è bellissimo dal punto di vista estetico, però ricordiamoci che Marte, che ormai ha una luminosità molto importante, si sta avvicinando sempre di più alla Terra. Esattamente il 1° dicembre, quando noi ci rivedremo da queste parti, avremo Marte alla minima distanza dei prossimi 20 anni. Approfittatene assolutamente. Andate magari a Brera, oppure andate allo Schiaparelli, oppure venite da qualche parte da noi, approfittatene di questa cosa. Marte è sempre un pianeta tremendamente affascinante. E poi, vabbè, uno dice tra 20-30 anni, ma è meglio subito. Localizziamo quello di cui parliamo questa sera. Non c'è mica solamente Marte, naturalmente, ci sono anche altri pianeti. Beh, se volessimo localizzare Urano, è una cosa molto complicata. Perché? Perché mentre i pianeti normali li vediamo benissimo anche con gli occhi, Urano dove sta? Diciamo che è al limite della visibilità, però se siete curiosi vi posso dire che più o meno sta in questa posizione, più o meno naturalmente, vuol dire non c'è nulla, sì, perché le stelle del planetario non ce la fanno arrivare fin là, però ecco noi esploreremo questo oggetto, bellissimo e lontanissimo, cercando di capire il più possibile di di questo pianeta che insomma alla fine della fiera è lontano. Alla fine della fiera è difficile da osservare, ma è proprio per questo che è ulteriormente interessante. Beh, adesso possiamo mandare le immagini dal proiettore e già l'immagine di entrata vi dice qualcosa. Come? Ma è Saturno che ha gli anelli, ma c'è anche Urano? Certo che ce li ha. E sono stranissimi. Sono tutti diversi da quelli di Saturno. E chi ha visto gli anelli in maniera così nitida? L'ha vista? Questa è una navicella spaziale che mai e poi mai doveva arrivare da quelle parti, ma c'è arrivata tantissimi anni fa. Però le informazioni che abbiamo sono tuttora molto molto importanti. Ecco, stavamo dicendo di Marte, non posso non aggiungere che questa è l'orbita della Terra. Scusate, questa è l'orbita della Terra, questa è l'orbita di Marte. Se guardate bene cosa succede il 1° dicembre, vedete, quando Sole, Terra e Marte sono allineati, sono alla minima distanza, ma quando Marte, che ha un'orbita abbastanza ellittica, passa nella parte più vicina al Sole, l'allineamento è più stretto. Negli anni passati ci sono stati allineamenti buoni, questo del 1° dicembre è l'ultimo perché poi e poi e poi e poi per molti anni la cosa non succede più. Qual è la differenza? Lasciatemi dire, per uno che guarda il pianeta, la differenza è questa. Vedete? Adesso Marte si vede più o meno così. Basta un mese perché lo si veda così. E vi posso assicurare che vederlo anche in un piccolo telescopio fa scena. Gli vedi le calotte polari. Se poi sei fortunato che il tempo è bello, vedi anche delle ombre. E quelle ombre ti dicono delle cose che ti fanno pensare. Quindi ricordatevi, poi magari il primo ottobre, scusate il primo ottobre, il primo dicembre quando ci vediamo ci torniamo su questa cosa. Parliamo di Urano, che è il quinto pianeta. Sapete meglio di me che i pianeti sono 8. Una volta c'è anche Plutone, il quale è stato declassato a pianeta nano. Però c'è subito un problema. Vedete, se io guardo la distribuzione del materiale dal Sole verso l'esterno, mi accorgo che qui c'è roba solida, quindi roba resistente al calore. Qui c'è roba gassosa, quindi l'accumulo dovuto al fatto che il Sole ha soffiato materiale è venuto qua. E qui cosa succede? Qui è la zona dei ghiacci. Quando dico ghiacci parlo anche dell'acqua. Quindi dove ci sono Urano e Nettuno c'è tantissima acqua, che poi è molto abbondante anche nella parte esterna, da Plutone in avanti. Quindi dovremmo aspettarci che questo pianeta è molto ricco di acqua. Certo, è gassoso, quindi non pensate di poterci camminare sopra, anche perché fa un po' freddino, però è molto ricco di acqua. Tendenzialmente io non porto mai delle gran tabelle, però quando ci vuole, ci vuole. Tanto per dire, questo è il pianeta, come lo vedremmo anche con un grosso telescopio? Significa che non si vede quasi nulla. Però se fate una proporzione con la Terra, vi accorgerete che il diametro di Urano è circa 4 volte quello della Terra. Circa, eh? Questa è una cosa piuttosto importante. Perché è una cosa piuttosto importante? Perché in questo oggetto dobbiamo andare a, come dire, a guardare un interno particolare. Intanto è abbastanza logico che sia un nucleo solido, se no come fa la parte gassosa a conglomerarsi? Però nella parte sovrastante c'è tantissima acqua, quasi come 11 diametri terrestri. Nella parte superiore c'è il solito idrogeno ed elio dei pianeti gassosi, però noterete che la colorazione è abbastanza, come dire, dal verde all'azzurro. Perché? Perché per ragioni difficili anche da capire, qui dentro c'è una proporzione di metano abbondante, quasi il 2,5%. Oh, ce n'è tanto! Ce n'è tanto! Pensate che non abbiamo tanto bisogno di metano. Qui ce n'è per la fine dei secoli. Peccato che è lontanissimo. Però è la colorazione di questa abbondanza di metano a rendere questo colore. Perché è importante studiare un pianeta come Urano? Perché dei quasi 6.000 pianeti solari che non conosciamo al giorno d'oggi, guardate la statistica, la maggior parte sono delle dimensioni di Urano. Ci sono pianeti grandi come Giove, pianeti un po' più grossi di Giove, qualche pianeta terrestre, la maggior parte sono pianeti come Urano. Quindi studiare un pianeta come Urano in sostanza significa andare a esplorare la natura dei pianeti extrasolari. Uno si fa questa domanda: perché la maggior parte dei pianeti extrasolari sono di quelle dimensioni lì? Perché sono ricchi di metano? Perché sono ricchi di acqua? Vedete che queste domande sono molto importanti e ce le facciamo. Se uno guarda le caratteristiche orbitali di questo pianeta, rimane stupefatto. Perché rimane stupefatto? Beh, non tanto per il fatto che ci impiega 84 anni a girare attorno al Sole. È lontano. Quindi, se noi andiamo a guardare le stagioni durano mediamente da un'estate all'altra 42 anni. Quindi quelli là, insomma, hanno delle stagioni che durano veramente tantissimo. Ma il problema è un altro, ed è un problema veramente difficile da risolvere. Mentre normalmente l'inclinazione dei pianeti è modesta. Cosa vuol dire modesta? La Terra è inclinata di 23 gradi, Marte è inclinata di 25, più o meno come Saturno. E voi mi insegnate che l'inclinazione dell'asse è la ragione primaria delle stagioni. Quindi, quanto più l'asse è inclinato, tanto più le stagioni sono importanti. Nel caso di Urano, l'asse è inclinato di 98 gradi. 98 gradi! È una cosa incredibile questa, perché 98 gradi vuol dire che lui praticamente è come se rotolasse sull'orbita. E questa inclinazione così esagerata, che evidentemente è dovuta a qualcosa che è successo nella notte dei tempi, vatti alla pesca che cosa, però le stagioni in questo caso sono parossistiche, cioè ci sono, vedete, delle estati che puntano uno dei poli, dopo 42 anni l'estate che punta sull'altro polo, e poi nelle stagioni intermedie ci sono, diciamo, i poli ugualmente allineati con il Sole. Questo cosa significa? Significa che se tu hai la stessa parte del pianeta che è rivolta al Sole per così tanto tempo, è evidente che quel materiale, fatto da idrogeno, fatto da elio, fatto da metano, è evidente che questo materiale reagisce. E reagisce come? Reagisce modificandosi e cambiando la sua struttura chimica. Quindi ci aspettiamo che questa sia un'evoluzione stagionale esagerata. Lo è o non lo è? Anche questa è una bella domanda. Perché? Perché essendo lontanissimo questo oggetto, tu vedi male, perlomeno si vedeva male negli anni passati. Adesso pian pianino si comincia a capire che questa evoluzione stagionale non è uguale da nessuna parte. E andremo a capire questo. Beh, però un minimo di storia è necessaria. Sapete tutti che fu William Herschel a scoprire Urano. Sapete tutti che Herschel era tedesco. Beh, però sapete tutti che Herschel scoprì Urano in Inghilterra. Perché è successo questo? Perché i fatti della vita sono speciali. Cosa succede? Lui è di Hannover, c'è la guerra dei 7 anni, i tedeschi entrano in Hannover. Lui, insieme al padre, fa carriera militare, ma quando succede questa cosa scappa. E scappa dove? Scappa nella nazione che stava vincendo. L'Inghilterra ha bastonato la Francia, per essere chiari. Va in Francia e in Francia prosegue quello che era il suo, lasciatemi dire, la sua grande passione. Era un musicista. Sapeva suonare la musica e la sapeva comporre. E in Inghilterra ebbe grande fortuna su questo. E praticamente viveva di questa, diciamo così, di questa professione. Voi direte, ma allora Urano cosa c'entra? C'entra perché anche qui nella vita ci sono sempre, come dire, dei momenti che ti cambiano, qualunque siano. E il momento che cambiò William Herschel fu la lettura di questo libro, scritto da questo signore. Questo signore era, pensate, un matematico e anche un teorico della musica, cioè studiava la musica dal punto di vista scientifico, però anche un matematico. E si occupava anche di stelle. E quando Herschel legge questo libro ha praticamente una rivelazione. Pensa che anche lui deve fare questa cosa. Ricordatevi che siamo in Inghilterra, a quei tempi non c'era l'inquinamento luminoso che disturbava, meno male, almeno quello. Quindi il cielo era perfetto. Però c'era un piccolo problema, che gli telescopi non ce n'erano, cioè c'erano, ma erano modesti. Questo libro insegnava anche come costruirli. E questa, proprio per questa ragione qua, Herschel cominciò dicendo, non ho il telescopio, lo costruisco. E cominciò a costruire telescopi per se stesso, per guardare le stelle, si occupava soprattutto di stelle doppie. E poi, visto che la cosa funzionava, aveva un po' l'anima del commercio, lasciatemelo dire, visto che la cosa funzionava, li vendeva anche. E faceva soldi così come faceva soldi da musicista. Fece anche qualche altra cosa. Era un genio, certo che era un genio. Forse l'avete letto, ve lo dico io, probabilmente l'avete sentito. C'era un problema non ancora risolto a quei tempi. Cioè, lo spettro che la luce del sole produce in un prisma fa dei colori. Però i colori hanno delle gradazioni di temperatura differenti. Herschel ebbe l'intuizione che al di là del rosso non si vedeva nulla, perché c'è l'infrarosso. Ma è una radiazione l'infrarosso che non vedendosi mandava una sua temperatura. E come fare per dimostrarlo? Lo vedete. La dimostrazione è molto chiara. Io piglio un termometro, misuro sul verde, sul giallo, sul rosso. Quando il termometro lo misuro al di là del rosso, va su massima entità. Lui scopre la radiazione infrarossa. Non è poco questo, eh? Non pensate che sia una cosa banale. Siamo nel 1800, quindi siamo due secoli fa. E altra cosa molto importante, qui siete molto attenti. L'altra cosa molto importante è che noi ci vediamo la Via Latta attraversare il cielo. Sappiamo benissimo che la nostra Via Latta è vista di profilo, tutto vero. Ma a quei tempi nessuno aveva questa condizione. Herschel, con i suoi primi strumenti, si era accorto che guardando qua, 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 eccetera, eccetera, vedeva sempre stelle. Quindi ha pensato, ma allora l'universo è tutto qua. Allora il Sole sta al centro dell'universo e le stelle stanno tutte attorno. Non si era ancora scoperto nulla delle galassie, qualcosa delle nebulose. Il Sole è al centro e attorno al Sole c'erano quanti pianeti oltre la Terra? 5. E la psiche delle persone, anche qui un po' goffa certe volte, però ai suoi tempi si ragionava in questo modo: siccome ci sono 5 pianeti oltre la Terra, non ce ne può essere un altro. Perché? Semplice. Quante sono le mani, le dita di una mano? Sono 5. Quindi i pianeti non possono altro che essere 5. Ecco perché non era molto stimolato a cercare altri pianeti. Perché secondo la filosofia del tempo era improbabile che ci fossero. E poi anche secondo, lasciatemi dire, il suo modo di vedere la cosmologia, che è un modo molto, come dire, modesto, ma è il massimo di allora. Però il suo primo telescopio, che è un telescopio da 15 centimetri, cioè non è proprio scarso, ma non è neanche un gran telescopio, però ha fatto molto bene, molto buono. Con il suo primo telescopio, guarda oggi, guarda domani, guarda dopo, per pura fortuna, gli capita di guardare in una zona di cielo dove c'è un qualcosa che non è proprio un puntino come la stella, ma non è neanche un qualcosa diffuso come la nebulosa. Beh, insomma, non è un puntino, è un po' diffuso, un po' no. Lui pensa, vedete, siamo nel marzo del 1781, lui pensa, ho scoperto una cometa. Cosa non da poco, ne aveva scoperte anche altre di comete. Ho scoperto una cometa. Scrive un trattato dove fa tutti questi studi. È una cosa anche molto bella vedere quanto scriveva bene. Adesso la gente scrive male. In passato scrivevano bene. E dedica questo trattato al re di allora, che era uno strano personaggio, vedete. In questo trattato, pagina per pagina, si vede, ho scoperto una cometa. Perché una cometa? Perché la guardo oggi, sta lì, la guardo nei giorni successivi, si muove, quindi se fosse una stella, sta ferma. Non pensava al pianeta. Si muove, quindi secondo me è una cometa. Però bastano pochi parametri orbitali, lasciatemi dire, per poter calcolare l'orbita. E suoi colleghi, anche abbastanza importanti, per esempio questi, che erano astronomi reali, quindi gente di fama, osservando quell'orbita ebbero dei sospetti. Perché? Il primo disse, ma insomma, William, si davano del tu, guarda che questo oggetto che tu chiami una cometa ha un'orbita quasi circolare. Le comete hanno orbite ellittiche. C'è qualcosa che non va. Quell'altro, lo stesso della legge di Titius e Bode, quell'altro sfruttò una cosa che spesse volte si va a ricercare in questi casi. Cioè, Herschel aveva visto quel puntino indefinito, però quello stesso puntino era stato osservato tantissime altre volte, almeno una cinquantina di volte, da altri scienziati del suo tempo, e nessuno aveva capito che era qualcosa di eccezionale. Tutti avevano pensato che fosse una stella, anche perché, lasciatemelo dire, un pianeta lontano si muove piano. Se lo vedi oggi e poi non lo vedi più, non te ne accorgi. Non è come Mercurio o Marte che si muovono veloci. Quindi, quando Bode andò storicamente negli archivi a rintracciare tutte le osservazioni che c'erano sull'oggetto di Herschel, si accorse che quell'oggetto doveva per forza essere un pianeta e doveva per forza avere le caratteristiche orbitali che abbiamo detto da pianeta. Questo fu una, vedete qua, questo convinse assolutamente Herschel di aver scoperto un pianeta. E siccome quando tu fai una scoperta che il resto del mondo non ammette che sia possibile, diventi un personaggio importante. Tant'è vero che Herschel acquisì fama grandissima. E anche una persona, oltre che di genio, è anche una persona abbastanza furbetta. Perché? Il nuovo pianeta, come lo chiamo? Come lo chiamo? Il re Giorgio III, re d'Inghilterra, se lo fosse fatto amico, era una cosa molto vantaggiosa per lui. Tant'è vero che il nuovo pianeta lo chiama il pianeta di Giorgio III. E questa cosa a re è piaciuta molto. È piaciuta talmente tanto che intanto aveva nominato astronomo reale, quindi aveva una paga mensile, che ai tempi era 200 sterline, sembrava poco, ma era tanto. E poi, ecco perché Herschel era un buon venditore di se stesso, e poi riuscì a convincere il re che se aveva scoperto un pianeta con un telescopio di 15 centimetri, se ne avesse avuto uno più grande, chissà che scoperta avrebbe fatto. Insomma, detto fatto, il re Giorgio III gli ha dato una dotazione di 4.000 sterline. 4.000 sterline, una cifra enorme. E con queste 4.000 sterline, Herschel costruisce il famoso telescopio da 1,22 m, lo fa insieme alla sorella, che era una ragazza che, avendo preso il tifo da giovane, aveva dei grossissimi problemi, però aveva capito che aiutare il fratello era un'ottima cosa, era anche una cosa, diciamo, utile dal punto di vista scientifico. Ha prodotto lo specchio. Non sono specchi di vetro come quelli adesso, sono specchi di leghe metalliche, per esempio di bronzo, e ha costruito questo mostro. Questo mostro che era piuttosto, come dire, malcomodo da utilizzare. Perché vedete, c'era una casupola dove uno si metteva dentro, ma qui questi tiranti bisognava utilizzarli per muovere verso le stelle. Allora c'erano gli schiavi, non so se erano schiavi oppure se erano pagati, sta di fatto che c'erano degli omini che tiravano su e giusto sto monumento. Funzionava, in teoria, bene, tant'è vero che ha scoperto qualche satellite di Saturno che era sconosciuto, ma era molto, ma molto difficile da gestire. Tant'è vero che il figlio di Herschel, John, anche lui astronomo, decise di farla finita con questo strumento e di metterlo in museo. Ecco, per dire, insomma. Però la storia è bella, ma la storia antica, però la storia moderna è ancora più bella. Perché? Succede questo. Uno pensa che un pallino piccolo piccolo che si muove in mezzo alle stelle mai e poi mai possa coprire qualche stella, perché i pianeti si muovono, però insomma un puntino che ricopre un altro puntino è una cosa apparentemente improbabile, però le stelle sono tante e quindi, per quanto improbabile, può succedere che un pianeta vada sopra una stella. Quando questo succede, tu hai tanti vantaggi. Perché? Perché la luce della stella che traguarda il pianeta ti dà delle informazioni molto importanti sul pianeta stesso. Alcuni fisici della Cornell University, vedete qui cosa succede, siamo in un altro giorno fatidico, il 10 marzo del 1977. Si fanno dei conti, loro scoprono che, pensate, sull'Oceano Pacifico, a occidente dell'Australia, c'è una piccola stella, la SAO 1586-87, che occulta Urano. Solo che la cosa viene sul mare. Su Terra, per esempio a Perth, l'occultazione è solamente radente. Però è importante quando l'occultazione sia effettiva. Cosa fanno questi scienziati della Cornell? Decidono che di tentare l'osservazione. È come se sei sul mare. Affittano dalla NASA il Kuiper Airborne Observatory, che è un telescopio a bordo di un aereo che arriva fino a 15 km di altezza. Voi direte, come fa un aereo che si muove puntare il telescopio? Lo fa, si può fare al giorno d'oggi. Loro fanno questo percorso, partono da Perth, questa è la zona dell'occultazione, la attraversano e poi la riattraversano. Praticamente loro fanno questa cosa qua, mentre invece a Perth questa cosa qua non funziona. Qual è stata la sorpresa? Perché uno si aspetta che il pianeta passa davanti alla stella, la stella cosa fa? Puff, si spegne. E poi dopo X minuti, in funzione della geometria, si riaccende. E questo è l'interno del telescopio, che sarebbe l'interno dell'aereo, Elliot, che purtroppo ormai è deceduto, pensate, non è neanche molto anziano, ma è deceduto. Elliot e il suo team, con questo aereo, fanno questa osservazione e ottengono dei risultati che mai avrebbero immaginato. Perché? Guardate e giudicate. Urano è questo qua, la SAO 1585 è questa. La stella non è ancora sparita, ma ci sono già dei minimi. Poi la stella sparisce e poi ci sono ancora dei minimi. Questa è una cosa stupefacente, che non aveva mai visto nessuno. Ma io la faccio rivedere. Qual era la ragione di questa cosa? Evidentemente, prima del pianeta e dopo il pianeta, c'era qualche porzione di materia, la rivediamo, che affievoliva la luce della stella, vedete? Avrebbe dovuto nascondersi tutto quando c'era l'occultazione. Invece no, vedete, ci sono delle piccole diminuzioni, poi c'è la diminuzione grossa, e poi, incredibile, le stesse diminuzioni in maniera simmetrica dall'altra parte. Questo cosa significava? Significava una cosa ovvia. Significava che loro hanno attraversato qualcosa prima e dopo il pianeta. Questo qualcosa sono delle piccole diminuzioni e indicano la presenza di anelli uguali in entrata, uguali in uscita. Una scoperta clamorosa nel marzo del 77. Perché? Perché si pensava che solamente Saturno avesse gli anelli, mai e poi mai si pensava che qualche altro pianeta avesse degli anelli. Invece il dato era evidente. Questo cosa ha fatto succedere? Tanto ha fatto fare una disamina molto completa di tutte le possibili occultazioni. Se non mi sbaglio, dal 77 a oggi se ne sono verificate una cinquantina, per raffinare molto bene la natura di questi anelli. Poi, quando il Voyager 2 è andato da quelle parti, avevo come target primario vedere, sono veramente anelli, non sono anelli, cosa diavolo sono, come mai stanno in piedi, tutte queste cose. Ve la faccio vedere più bella, perché così si capisce come la parte in entrata e la parte in uscita sono perfettamente simmetriche. E perché sono perfettamente simmetriche? Perché l'anello è perfettamente simmetrico intorno al pianeta. Negli anni 80, qui siamo a metà degli anni 80, è chiaro che, insomma, il team di Elliot è andato sull'Oceano Pacifico con un aereo, piuttosto scomodo. Delle 50 occultazioni più o meno avvenute in questi decenni, quelle più importanti quali sono? Sono quelle che per fortuna, dalla fortuna, dalla fortuna, capitano sopra un grande osservatorio. Vi faccio vedere questa, perché questa è capitata, pensate, a sopra Cerro Tololo e sopra il telescopio da 4 metri. Fantastica questa cosa. Tant'è vero che l'occultazione è addirittura centrale, chiaramente l'effetto di diminuzione è avvenuto, ma poi si è potuto verificare, per esempio, vedete, che l'anello alfa è doppio, che quest'altro anello è stranamente compatto, che questo, insomma, è molto largo e poco denso e c'ha una corteccia molto densa, che questo che è l'ultimo epsilon è il più strano. Perché è il più strano? Perché è più largo da una parte che dall'altra ed è pure eccentrico. Cosa diavolo gli sta succedendo all'ultimo degli anelli, diciamo, coperti con queste occultazioni? Vi ho parlato dell'anello Epsilon perché è stato praticamente osservato tantissime volte, ne faccio vedere una, osservato naturalmente, lo puoi osservare in questa posizione, in questa, in queste posizioni, tutte queste posizioni ci dicono che è asimmetrico, e questo è un bel problema. Come fa un anello a essere asimmetrico? Ci deve essere qualcosa sotto, perché gli anelli per loro natura devono essere perfettamente circolari. Non basta, è anche più sottile da una parte, 60 km, che dall'altra, 150. Da Terra era praticamente impossibile capire il perché di queste anomalie, e quindi era, come dire, una delle tante cose che si mettevano in gioco per un'eventuale missione spaziale, a cui però nessuno pensava neanche minimamente in quegli anni. Addirittura, pensate, qualche volta non gli anelli, ma singoli satelliti sono stati occultati. Questa è interessante, che nel 2001, vedete, passare dal Portogallo al nord del Sud America, Titania è il più grande satellite di Urano. E date le dimensioni e data anche la bassa temperatura che c'è da quelle parti, la gente ha sospettato, non è che magari ci sono delle nuvole, un'atmosfera, qualcosa. L'occultazione taglia la testa al toro. Appena Titania viene occultata, boom! Appena viene emersa, risale. Non c'è assolutamente atmosfera. Anche questo per darvi il concetto di come si lavora per le occultazioni. Se ci fosse stata un'atmosfera, andava giù morbida e tornava su morbida. Però tutte queste si accumulano come informazioni per il prossimo futuro. Vi ho fatto vedere prima il movimento di 84 anni con le varie stagioni. Voi capite che noi che siamo da Terra possiamo avere una prospettiva completamente differente man mano che passa il tempo. Per esempio, vi faccio vedere questa immagine perché è bella e perché possiede anche Urano con gli anelli, e questa immagine è un'immagine normale, però guardate questa, qual è la differenza? È che qui il piano del pianeta lo vedo di sbieco, qui invece lo vedo di taglio, qui gli anelli li vedo bene, qui non li vedo perché sono talmente sottili che non li vedo. Forse è utile dire che questa meravigliosa immagine degli anelli, che per i non esperti potrebbe sembrare Saturno, giusto? È stata fatta a Paranal con l'UT3 è il terzo dei telescopi di Paranal, con una camera particolare che vede bene l'infrarosso. Gli anelli sono particolarmente, come dire, appetibili all'infrarosso. Camere all'infrarosso sono rare, e in questo caso, alla lunghezza d'onda corretta, che poi magari vi specifico, vengono fuori benissimo gli anelli. Qui, nonostante tutto, gli anelli sono talmente sottili che non li vediamo. Però comincia l'epoca delle camere adattive a terra, cioè voi mi insegnate che quando osservo qualunque cosa, se io osservassi il dischetto di Urano, beh, a parte che mi sembra una stella, ma anche a grosso ingrandimento, lo vedo tremare, lo vedo turbolento, e questo mi cancella praticamente tutti i dettagli. Se io fossi fuori dalla Terra con l'Hubble Space Telescope, oppure con James Webb, che ha mandato immagini mirabolanti di recente, oppure se fossi sulla Terra e avessi dei sistemi che bloccano la turbolenza, a questo punto cambia tutto, sempre che io utilizzi la lunghezza d'onda più corretta, che sostanzialmente è quella che mi fa vedere bene il metano, perché essendo ricco di metano le nuvole si può immaginare che siano fatte di metano. Questo per dirvi il concetto. Qui siamo al Keck, cioè al telescopio da 10 metri che c'è alle Hawaii. Il Keck è uno dei primi telescopi ad avere un sistema di ottiche adattive. Ripeto, si legge la turbolenza con un laser, dopodiché il laser dà un'informazione in ritorno, e questa informazione in ritorno viene presa da uno specchio che si muove centinaia di volte al secondo e neutralizza la turbolenza. A questo punto, vedete, siamo a microne 6 e Urano comincia a mostrare dei dettagli. Intanto è molto luminoso nella parte del polo perché qui ci batte il sole, ma ci sono anche delle perturbazioni molto importanti, un po' dappertutto. Al punto, guardate che meraviglia, questo è il sole che batte sul polo sud, poi pian pianino Urano nella sua orbita si discosta dal sole e poi pian pianino butta il polo nord verso il sole con perturbazioni continue stata facendo, è una cosa che però dura decenni. Ecco, qui il sole lavora talmente tanto e qui lavora talmente tanto che il materiale metano più idrogeno e altri gas in traccia producono una nebbia che nasconde praticamente tutto. E l'Hubble Space Telescope, che non ha i problemi di turbolenza, scopre, vedete, che su Urano ci sono dei cicloni giganteschi. E se guardate la scala, questa è un ciclone scuro di 10.000 km. La macchia rossa di Giove è un po' più grande, però è per dire che questo pianeta, per avere queste turbolenze, deve avere un'attività, diciamo, di emissione di calore dall'interno molto importante. Poi, però, ci si accorge, siamo sempre al Keck, siamo sempre con l'ottica adattiva tramite laser, ci si accorge che a 2.2 micron vengono benissimo gli anelli, a 1,6 micron si vede benissimo la meteorologia. Quindi a 2.2 micron si vedono benissimo gli anelli, quindi per fotografare gli anelli e per fotografare, lasciatemi dire, il cambio di visuale che noi abbiamo verso di loro, le immagini a 2.2 micron sono speciali. Guardate, è una cosa bellissima, perché sono immagini meravigliose queste, vedete? Si sovrappone l'immagine a 1.6 micron per la meteorologia con l'immagine a 2.2 micron per gli anelli, che cominciano a mostrare visivamente una struttura, perché quando c'era l'occultazione di Elliott si vedeva che c'erano, ma non si capiva come erano fatti. Qui invece li cominciamo a vedere, e si vede che sono qualcosa di molto ma molto bizzarro. L'Hubble Space Telescope fa cose ancora migliori. Vedete, siamo nel 97 di luglio, gli anelli sono tanti, i satelliti attorno agli anelli sono tanti. Non so se ve l'ho detto, un anno 27 satelliti, però la maggior parte di questi sono scoperti da immagini a tempi prolungati con ottiche adattive. lucidatevi gli occhi a questo punto. Vedete, passa il tempo, qui siamo al Keck, la visione che noi abbiamo degli anelli cambia finché nel 2007 noi li vediamo di profilo. Siamo all'equinozio del pianeta, vedete? E si vede una molteplicità importante. Chi avrebbe mai immaginato che quella cosa che non è nulla si presentasse così? Se io guardo in situazione di anelli di profilo, molte altre cose posso fare. Cosa posso fare, per esempio? Questa è la data dell'equinozio, vedete? Nel 2007. Cosa posso fare, per esempio? Insomma, pensiamoci, i satelliti sono sullo stesso piano degli anelli. Quindi, in una situazione di questo tipo, io potrei, teoricamente, vedere un satellite che passa sul pianeta e gli fa la ombra, come nel caso dei satelliti di Giove che passano su Giove. È avvenuta questa cosa. È avvenuta, sì. Il telescopio spaziale Hubble, vedete, vede questo satellite che passa sul disco del pianeta e gli fa l'ombra. Non era mai successo nella storia. Ariel, tanto è un satellite stranissimo, come vedremo tra non molto. E poi, una volta capita la tecnica, andando a mantenere la lunghezza d'onda anche nello spazio, il numero degli anelli aumenta. Attualmente sono 13. Guarda cosa è riuscito a fare il telescopio spaziale Hubble. Vedete, questi sono normali, mica sono normali. Sono una bella immagine in cui se ne vedono tanti fino a Epsilon. Epsilon è quello simmetrico, ricordatevi. Poi Hubble ne vede un altro, vede nu e vede mu. Quindi, alla fine, mettendoli insieme tutti, oggi che parliamo, diciamo che abbiamo 13 sottili anelli attorno a Urano e 27 satelliti. Ma c'è di più. Perché se tu hai un segnale molto buono cosa significa? Significa che la turbolenza è praticamente azzerata. Ci puoi fare dei giochi che sembravano inimmaginabili anche con le ottiche recenti. Siamo in luglio. Nel luglio del 2012 il Keck fa questa immagine. L'immagine è formidabile. Anche le ottiche adattive non sono sempre uguali, eh. A questo punto il pianeta si viene elaborato, si osservano dei dettagli, soprattutto si osserva che la parte nord assomiglia molto alla parte nord di Giove. Ve lo ricordate che la parte nord di Giove era tutto pieno di cicloni? Uguale qui. Stranamente la parte sud invece è un po' più pulita. Fate la pesca perché, ma evidentemente la parte nord è quella più irrorata dal sole in quest'anno, perché il sole sta andando al solstizio negli anni immediatamente successivi. Quindi sono informazioni ulteriori. E con tutto questo materiale in mano, voi capite che, insomma, una missione spaziale a Urano diventava obbligatoria, anche se non era mai stata programmata. Perché non è mai stata programmata? Perché la NASA, negli anni 70-80, manda le sonde Voyager a Giove e Saturno. E forse ne avevo parlato anche un'altra volta, non mi ricordo, ma il Voyager 2 a Saturno doveva esplorare in maniera molto approfondita Titano. Perché Titano, lo sapete, è qualcosa che assomiglia molto alla Terra primordiale. Però cosa è successo? È successo che l'anno prima il Voyager 1 osserva Titano, non ci vede assolutamente nulla. Cioè c'è una nebbia che lo nasconde, delusione. A questo punto si pensa, il Voyager 2 se va a Titano, anche molto più vicino, ma c'è una nebbia e non vede nulla, cosa serve? Si prende la decisione, si cambia la strategia, cioè si cambia la direzione del passaggio a Saturno, in modo, questa è una cosa che si verifica una volta ogni 200 anni, in modo che il Voyager 2 prenda la strada di Urano e poi piglia addirittura la strada di Nettuno. Beh, mai decisione fu più corretta. Perché? Perché le scoperte di una sonda spaziale da vicino sono, come sempre, insuperabili. Ricordiamoci che se non si fosse avuto questo strano allineamento di pianeti, che ribadisco ancora, avviene una volta ogni 200 anni, avremmo dovuto aspettare chissà quanto per avere immagini ravvicinate del pianeta. Invece la NASA, e gli scienziati naturalmente hanno insistito, ci hanno visto giusto. Voyager 2 arriva a Urano. Siamo nel gennaio del 1986. Io devo dire che noi aspettavamo come il pane questa missione. Purtroppo però è successa una tragedia, ve lo ricorderete. L'esplosione del Columbia. Quando lo shuttle esplode e muoiono gli astronauti, ti dimentichi tutto il resto. Purtroppo è così. Però le informazioni arrivano, siamo il 24 di gennaio, Voyager 2 guarda Urano, non vede praticamente nulla. Cioè, non vede praticamente nulla, salvo rendersi conto che il polo nord qui è esattamente affacciato al sole in piena estate. Quindi la nebbia dovuta al smog idrocarburico nasconde totalmente il pianeta. Però questo è un avvicinamento al polo nord. Con immagini molto più elaborate, però si riesce a penetrare in quelle immagini. E le informazioni sono importanti perché vi accorgerete come le varie strutture sembrano convergere in un punto che è il polo. Perché vi dico che questa è una cosa interessante? È una cosa ultra interessante. Perché? Perché la maggior parte dei pianeti gassosi, sia Giove, sia Saturno, e poi vedremo anche Nettuno, sui poli hanno un comportamento anomalo. Ora, è vero che qui non ci cavo nulla, però andando a vedere cosa può succedere qua, ci viene immediatamente in mente qualcosa. Questo qualcosa cosa può essere? Ve lo ricordate Saturno? Ve lo ricordate che sul polo sud di Saturno c'era un'emissione infrarossa strana? Stranissima. Ve lo ricordate che quando la sonda Cassini è andata a mettere il naso non ci si voleva credere nessuno? Perché? Si va verso il polo di Saturno, si vede che dove c'è l'emissione infrarossa c'è un vortice, ma questo non è un vortice normale. Questo è un vortice di 10.000 km, stabile negli anni per sempre, e da questo vortice esce calore. L'analogia con Urano è grandissima. Qual è la differenza? È che su Urano abbiamo una risoluzione modestissima, non possiamo dire nulla, possiamo semplicemente teorizzare. Qui invece la risoluzione è sufficiente, bellissima. Questo per quanto riguarda il polo sud. Il polo nord, sempre di Saturno, si comporta allo stesso modo, nel senso che andando pian piano, questa è un'immagine di luce del metano, ecco perché si vedono così bene, andando verso il polo nord, siamo qua, andiamo a vedere che anche qui c'è qualcosa, guardate cosa c'è, anche sul polo nord c'è questo incredibile ciclone, cioè il pianeta gassoso, sia Giove sia Saturno, per qualche ragione emette calore da grandi vuoti sui poli, per cui l'idea che anche Urano abbia un comportamento di questo tipo è corretta. Non abbiamo la risoluzione, quindi è assolutamente necessario, ormai lo dicono tutti, mandare in orbita una navicella nei prossimi 10 anni, non dico 30 anni, perché sennò è improbabile che il sottoscritto possa essere testimone, però nei prossimi 10 o 15 anni una navicella, se ci va, probabilmente ci chiarifica anche su questo punto. Un vero e proprio mistero di come si comportano questi pianeti gassosi. Questo è un altro modo per vedere il polo sud con dei colori in codice, per farci vedere che, insomma, nel punto centrale c'è qualcosa. Però, perché vi faccio vedere questa immagine? Perché la sonda Voyager 2 ha esteso, vedete, il proprio magnetometro. Perché è così è così lontano il magnetometro, perché deve essere lontano per misurare e non farsi interferire con gli strumenti. Giove ha un campo magnetico importante, benissimo. Saturno ha un campo magnetico importante. D'altra parte, l'interno è un interno molto caldo e molto movimentato. La sonda Voyager 2 cerca il campo magnetico. Cerca il campo magnetico di Urano, lo cerca per giorni e per giorni e non lo trova. E cominciano a nascere delle teorie molto stravaganti, ma come mai un pianeta gassoso non ha un campo magnetico? Perché non lo trova? Perché lo cerca in un posto sbagliato. Cosa voglio dirvi? Questa è un'altra anomalia del pianeta. Giove, il campo magnetico ce l'ha verticale con l'asse di rotazione. Saturno ce l'ha verticale con l'asse di rotazione. Quindi Voyager 2 cercava il campo magnetico lungo l'asse di rotazione, ovvio. Non è così. Perché? Guardate, il campo magnetico esiste, ma è disassato di 60 gradi rispetto alla rotazione. Questa è un'anomalia impossibile da spiegare. L'idea che ci facciamo su questo fenomeno sembra che sia questa. Insomma, Urano è inclinato di 98 gradi, perché? Perché nella notte dei tempi ha subito un impatto violentissimo. Direi che l'impatto deve essere primordiale. Il campo magnetico probabilmente non si è inclinato. Quindi probabilmente il campo magnetico è rimasto dove era l'origine e si è inclinato solamente la massa. Questa è un'anomalia fenomenale, vedete? Se vogliamo ulteriormente ragionare, voi mi insegnate che quando c'è campo magnetico c'è un aurore. Giove ha delle gigantesche aurore, Saturno ha delle gigantesche aurore sui poli. La gente ha cominciato a chiedersi, ma se il campo magnetico è più sull'equatore che sui poli, non è che ci sono aurore uraniane magari sull'equatore? Beh, di recente le aurore sono state scoperte. Le aurore sono emissione in luce dell'idrogeno, perché è fondamentalmente idrogeno che emette luce aurorale. E vedete, questo è un grafico in cui si dimostra qual è la zona del pianeta dove si riscontrano aurore. Quindi abbiamo campo magnetico disassato, 60 gradi, e abbiamo aurore che al posto che adesso sui poli sono sull'equatore. Più strano di così non ce n'è. Oltretutto il campo magnetico, oltre che essere disassato rispetto all'asse di rotazione di 60 gradi, non passa neanche per il centro, ma passa per un terzo del raggio. È tutto strano questo, però l'idea che sia il riscontro primordiale di un evento traumatico violentissimo è corretta. Gli anelli. Voyager 2 vede finalmente gli anelli. Li vede bene. Si capisce che sono veramente anelli, se qualcuno aveva dei dubbi, e vede soprattutto con occhi molto critici l'anello Epsilon, quello più esterno, quello asimmetrico. Epsilon, vedete, viene confinato da due piccoli satelliti, Ofelia e Cordelia. Questi due piccoli satelliti, uno dentro e uno fuori, sono la guida per compattare o scompattare, quando loro sono lontani, l'anello Epsilon. Quindi anche il discorso dell'anello è abbastanza, anello Epsilon, quello più strano, è abbastanza chiarificato. Voi direte, ma gli altri anelli sottili ce li hanno i satelliti carabinieri? La risposta è interlocutoria. Perché? Se ce li hanno sono piccoli, se sono piccoli non si vedono. Possiamo al massimo supporre che ce li abbiano, però il mistero rimane. Una cosa che invece possiamo dire è che questi anelli, anche se qui sono belli tirati per farli vedere, sono neri come il carbone. Gli anelli di Saturno sono bianchissimi, lo sapete, lo ricordate. E perché sono bianchissimi? Perché sono giovani. Dicevamo che hanno circa 100 milioni di anni, quindi sono giovanissimi. Non hanno avuto il tempo di annerirsi. Gli anelli di Urano, essendo così scuri, ci dicono che sono antichissimi, probabilmente primordiali, e probabilmente si formarono quando Urano inclinò il proprio asse di 98 gradi. Guardate che meraviglia. Questa è un'immagine presa dall'alto, questa è un'immagine presa dal basso. Perché è importante? Perché se io guardo un vetro con il sole dietro di me mi sembra pulito, se lo guardo con il sole davanti, cioè attraverso, mi sembra sporco. E questo è esattamente, questo lo guardo da davanti, questo lo guardo da dietro. Quindi gli anelli sono tendenzialmente dei fili abbastanza compatti, ma nei fili abbastanza compatti ci sono tantissima polvere. E questo è per darvi un'idea, come dire, più pittorica che altro, perché mettendo insieme tutte queste informazioni, se mettiamo l'anello Y qua, e se mettiamo tutte le polveri, gli anelli di Urano sarebbero questi, vedete? Però dobbiamo dire ancora qualcosa dei satelliti, che sono un bel numero, ma dalle informazioni che abbiamo del Voyager 2, sembra che siano, come dire, a gruppi con le stesse caratteristiche orbitali. Questi per esempio sono tre satelliti, che hanno un'orbita molto simile. L'idea che abbiamo è che molto probabilmente più di un satellite si è fratturato, se da uno ne vengono fuori tre, nei tre con le stesse caratteristiche orbitali. E i gruppi di satelliti sono abbastanza di norma da queste parti. Quelli sono i satelliti piccoli. Quando dico piccoli, parlo di 10-20 chilometri. Però la geologia si fa sui satelliti grandi. Ora, nessuno avrebbe mai immaginato di poter fare geologia su corpi comunque non grandissimi, comunque molto freddi, comunque fatti di ghiaccio, comunque attorno a Urano. E invece non è così. Perché vedete, i satelliti maggiori sono questi. Titania, forse ve lo accennavo prima, è il più grande, 1500 chilometri. E poi c'è Miranda che è piccolino, 500 chilometri, eccetera, eccetera. Allora, questi corpi sono corpi fatti di ghiaccio. Però fa talmente freddo che il ghiaccio qui è duro come la roccia. Quindi ti aspetti che la superficie di questi oggetti appaiano con fattezze lunari, buchi nel ghiaccio. È così o non è così? Ecco, questo non illudetevi, è questo piccolino, è tanto per farvi vedere qualcosa anche di PUC. Questi sono i satelliti che vediamo tutti, siccome sono sul piano equatoriale inclinato di 98 gradi, li vediamo tutti dal polo, questo dobbiamo ricordarcelo. Miranda è qualcosa che, visto così, non dovrebbe esistere. È un bel problema questo. Ma questo è un corpo morto? No. Non è un corpo morto, perché? Perché una parte vecchia in realtà c'è. Ma queste corone, ce ne sono 4 o 5, indicano che c'è stata attività interna molto importante. E attività interna cosa vuol dire? Vuol dire calore. E calore cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è qua, deve essere venuto dall'esterno. L'idea che tutto si sia verificato in quel grande impatto che ha rivoluzionato il pianeta può essere anche corretta, però sta di fatto che quando io vedo un oggetto di questo tipo che non ha crateri, e questo addirittura, guardate, sono delle strisce chiare scure come se qualcosa emergesse dal profondo, vedo attività geologica. Questa è una scarpata di 100 erotti metri. Com'è possibile? Eccola qua la scarpata, vedete? Le ipotesi sono varie. Quella che personalmente mi piace maggiormente è questa. È possibile che Milan abbia subito un impatto che l'ha spaccato. L'ha spaccato, ma non ha allontanato tanti frammenti, i quali si sono ricondensati. E la ricondensa è comunque un'emissione di calore. I punti dove si vedono le corone sono esattamente i punti dove i vari frammenti sono rimessi in sesto. Guardate qua, non è giovanissima questa, è incredibile. Sono uno, due, tre, si possono contare, insomma. Vuol dire che qualcosa fluisce dall'interno. E questa specie di, non saprei neanche io come chiamarla, specie di V chiara su fondo nero. Il fondo nero vuol dire un materiale ghiacciato, ricoperto da melme organiche. Il fondo chiaro vuol dire materiale che da fessure è fuoriuscito dall'interno. Vedete? Una geologia incredibile. Questa è la corona più grande di tutte. Quando parlo di corone, voi pensate al paiolo della Polenta. Ecco. Il paiolo di questo satellite ha prodotto queste configurazioni. È il più vicino al pianeta. Questo va tenuto presente. Questo invece è Ariel. Vi ricordate che Ariel aveva fatto il transito con gli anelli di profilo? E anche Ariel non è mica da poco, perché vedete, nella zona, questo è il polo sud, in questa zona si vedono delle grandi spaccature. Spaccature molto complesse, che non esistono da nessuna parte. Sono spaccature quasi a livello globale. E se uno le guarda bene, l'interno, vedete, è come se fosse stato riempito da un ghiaccio plastico che è fuoriuscito. Come interpretiamo questa cosa? Secondo me, la interpretiamo in questo modo. Per fare delle spaccature si deve dilatare la crosta. Per dilatare la crosta, visto che la crosta è ghiacciata, prima si deve essere scaldata e poi raffreddandosi si è dilatata. Quindi anche nel caso di Ariel, un fenomeno riscaldativo, misterioso, deve avere riscaldato un po' tutto e poi il raffreddamento dovuto alla bassa temperatura, va bene meglio di me, che quando il ghiaccio si raffredda si dilata. Siccome c'è, dopo quel fenomeno che ho detto, all'interno c'era ancora calore, dalle fessure emerge come se fosse un dentifricio, vedete, emerge questo riempitivo che è un riempitivo di ghiaccio. E questa è Titania che, essendo più lontano, mostra, sì, anche Titania ha qualche fessura, però sono fessure molto più antiche, cioè molto più evolute, quindi c'è l'impressione che proprio l'evoluzione vada dai più vicini ai più lontani. Sicuramente calore ne è arrivato, sicuramente questo calore deve essere spiegato, e il modo che abbiamo per spiegarlo attualmente non è assolutamente certo, ma il fatto che Urano sia inclinato di 98 gradi la dice lunga sulla storia passata di questo pianeta. Ecco, vi riassumo le cose. Ve le riassumo perché? Perché questa tabella che vi faccio vedere, ormai tutte le cose che abbiamo detto sono qua, no? Questa tabella che vi faccio vedere farà parte di una mostra che noi stiamo organizzando, poi il Covid come sempre ha bloccato tutto, ma adesso la stiamo riprendendo. E c'è un tabellone di questo tipo per ogni pianeta. La mostra si verificherà in febbraio da noi altre date. Quindi magari qualcuno di questi tabelloni a passare me li faccio vedere, così siete un po' ingolositi a venire a vedere questa mostra. Mi fermo qua, però il nostro lungo viaggio si completa il primo di dicembre, quando Marte è la minimizzata della Terra. Andremo a vedere come è fatto Nettuno e lasciatemi dire, per me sarà una serata particolarissima. Perché? Perché in quell'agosto dell'89 andai al JPL e forse quell'esperienza, una notte, una sola notte, è stata la cosa più emozionante della mia vita. ve la racconterò, anche questa, perché tutte le esperienze vanno raccontate. Per adesso mi fermo, la mia voce ha tenuto miracolosamente quasi, per cui vi ringrazio.